File 48, pagina 259, capitolo 47. Saliranno su quel treno che ora attendono impazienti sulla banchina e poi arriveranno a Praga. Questo è stato detto loro dal medico del centro di raccolta, che li ha lavati, nutriti e vestiti. Ma sono ancora deboli, non riescono a mangiare. Nonostante la fame non li faccia dormire e rimanga il chiodo fisso che li tormenta. Quando riusciranno a saziarsi tanto da dimenticare di raccattare ovunque briciole e immondizie? Forse per tutta la vita saranno segnati da quell'assenza, dalla mancanza perenne del cibo e da quegli stenti e patimenti che li hanno fatti precipitare in quella condizione bestiale. Giulio si guarda i piedi, i vestiti che indossa, la fede nuziale al dito che ora brilla alla luce del sole, dopo mesi trascorsi nel buio della deportazione. All'apparenza sembra tornato un uomo normale, non se ne rende ancora conto. Si è scordato della morbidezza della stoffa a contatto con la pelle, di come con un paio di scarpe buone si possa camminare meglio. Tuttavia il suo cuore è incredulo, spaventato. Appena sente un rumore, una voce più forte, si acquatta per paura di rimproveri e botte. Anche gli altri prigionieri condividono queste angosce, questi pensieri. Stanno vicini, come un gregge tremante, in silenzio, fissando con gli occhi sbarrati un punto indefinito. Il fischio del treno, che arriva avvolto da una nuvola di fumo, li ridesta di colpo. Allora, ubbidienti, uno alla volta, prendono posto in quei vagoni che, seppur spartani, non hanno niente a che vedere con i carri piombati che, alcuni mesi or sono, li avevano scaraventati nell'incubo del lager. Eppure i ricordi sono difficili da scardinare. Per un po' Giulio guarda fuori dal finestrino quelle terre straniere, a momenti anche si appisola, ma le soste nelle stazioni bombardate gli riportano in testa il pensiero della guerra. Vede la miseria e la fame delle popolazioni, condivide quelle sofferenze che non riesce a dimenticare. Forse non le scorderà mai. Nell'ospedale di Praga c'è una gran confusione: malati, soldati feriti, deportati che arrivano da vari campi di concentramento e lavoro. Carnelutti cerca di tenere d'occhio il suo gruppo. Tra loro c'è uno che si destreggia bene con la lingua e le abitudini del luogo, così decide di accodarsi, in attesa di capire cosa fare. Intanto si siede su un panchetto e si lascia andare ad una stanchezza infinita. Sarà anche la debolezza, perché non riesce ancora a nutrirsi come vorrebbe e crampi tremendi gli stritolano lo stomaco striminzito, incapace di ricevere e assimilare cibo, dopo tanti mesi di fame cronica. Anche in quel luogo, che odora di lisoformio e DDT, si spande un bailam di suoni e parole straniere. Carnelutti resta tranquillo a osservare, senza fretta. Ad un certo punto arriva un'infermiera, con la stazza di un granatiere, li chiama raccolta, parla con voce stentorea, qualcuno traduce. Allora Giulio capisce che lì dovranno trascorrere un periodo di quarantena richiesto dalle autorità internazionali prima di poter tornare al proprio paese non meno di 20 giorni. Un misto di delusione e tristezza gli invade l'animo. Sperava che il tempo del rientro in patria fosse più breve, nonostante si renda conto che, nelle sue condizioni di salute, sarebbe difficile poter affrontare un viaggio così lungo e periglioso. Ha constatato anche lui come le linee ferroviarie siano precarie, in molti casi bombardate, e che pertanto ci si dovrà affidare alle organizzazioni e agli aiuti delle nazioni vincitrici per tornare in Italia. Gli ex deportati vengono nuovamente spogliati, rasati, disinfettati, ma questa volta le modalità sono ben diverse. Il personale è gentile, comprensivo verso quei corpi rinsecchiti, con la pelle come pergamena di un malsano color cenere. Alla fine li sistemano in letti con lenzuola bianche, pulite. I poveretti si erano scordati di simili comodità. Ora possono riposare ed iniziare a nutrirsi con brodini e pappe da neonato. In breve recupereranno le forze e il peso corporeo, li rassicura il dottore del reparto durante la visita serale. Giulio si annoia un po', non è abituato a star senza far niente. Per fortuna tiene sempre accanto il suo taccuino dei disegni e le poche lettere della moglie che legge e rilegge. Alla fine si è accorto di conoscerle a memoria. Durante un pomeriggio che si sente più in forza, riprende anche a disegnare, tanto per passare il tempo. Un giovane, col camice bianco, gli si avvicina curioso. «Lei molto bravo», dice in italiano, indicando le sue figure. «Grazie», gli risponde stupito Carnielutti, «lei parla la mia lingua». «Mi arrangio, l'ho imparata perché adoro la cultura e l'arte italiana, anche la vostra lingua è così bella, musicale». Giulio rimane esterrefatto, non gli sembra vero di poter colloquiare con qualcuno. Tra i due nasce subito un'intesa. Ian Sequeira, questo è il suo nome, spiega che si trova in ospedale per fare pratica siccome si sta laureando in medicina, ma la sua grande passione è la musica classica e anche l'arte. Di colpo a Giulio tornano in mente tutti i suoi studi e la conversazione tra loro, attraverso epoche e stili, ripercorre le tappe più significative della storia dell'arte europea. Nei giorni seguenti Carnielutti e Sequeira si incontrano con regolarità. Al ragazzo piace sforzarsi di conversare nella lingua di Dante e al tenente italiano non par vero di risentirsi uomo e professore, come in fondo all'animo aveva sempre cercato di non dimenticare. Grazie a quell'amicizia i giorni scorrono più veloci per Giulio, sino a che una sera, ormai prossima alla partenza, Sequeira va a trovarlo, sventolando all'aria dei biglietti. «Guardi che ho recuperato, sono due ingressi per un concerto di musica classica nel nostro teatro dell'opera. Se le fa piacere, chiederò al primario del reparto il permesso di farla uscire per assistervi». A Giulio si illumina lo sguardo. Abbraccia l'amico, grato. «Sicuro che ci andrà al concerto, dopo tanto orrore subito, poter ricevere quel regalo, quelle attenzioni, gli sembra un miracolo che gli spalanca l'anima». La sera dell'evento Carnielutti ha cercato di vestirsi come meglio ha potuto, con gli abiti che ha trovato, ma una volta in teatro si accorge che nessuno presta più tanta attenzione al suo abbigliamento raffazzonato e al suo aspetto da ex deportato. Del resto si guarda attorno e scorge alcuni ufficiali che indossano vecchie divise della Prima Guerra Mondiale. Così si tranquillizza e aspetta emozionato l'inizio dello spettacolo. Quando l'orchestra inizia a suonare, Giulio si lascia trasportare da quelle note sublimi. Bach, Beethoven, Mozart sono armonie che conosce, ma poterle ascoltare dopo 9 mesi di prigionia, gli apre le porte del paradiso. È un'emozione che trabocca. Senza accorgersi, gli occhi gli si riempiono di lacrime. La commozione che prova è troppo grande per poterla soffocare e nascondere. Ad essa si abbandona. Nel profondo sente che la sua umanità non si è persa. È sopravvissuta a bestialità e orrori inimmaginabili. Ora Carnelutti potrà ricominciare la sua esistenza, anche se non sarà facile dimenticare tutto quel dolore. Pagina 264.